chiacchierata con Silvia Cestaro, consigliera regionale, quest'oggi a Radio Più. Benvenuta.
Grazie Mirko, è sempre un piacere stare con te e con tutti quanti i tuoi radioascoltatori.
Senta, domanda bella, secca, tanto tutti dicono dai chiediglielo. Allora glielo chiedo, ha bevuto il caffè questa mattina?
Sì, ho bevuto il caffè qui vicino, devo dire.
E durante questa bevuta del caffè ha pensato alla candidatura in regione, se si approssima oppure no?
La candidatura in regione è prossima, la volontà o quantomeno insomma la voglia di andare avanti c'è tutta, anche perché credo che l'esperienza coltivata in 5 anni adesso possa essere messa a terra al 100%, quindi chiaro io ci tengo a poter continuare questo percorso e soprattutto per dare vicinanza a tutti questi territori che hanno bisogno di essere rappresentati.
Al fianco del presidente uscente Luca Zaia, punto di domanda?
A fianco del presidente Zaia, mi pare che insomma sia uscito anche lui in maniera abbastanza forte con questa voglia di essere capolista della lista Lega, e devo dire che questi anni ho imparato a conoscerlo bene, nei pregi e nei difetti come tutti.
Quali sono i pregi maggiori di Zaia?
I pregi maggiori di Zaia credo che non vuol sentirsi dire di no, per cui se devi correre corri e non c'è niente che possa tenere.
Difetto?
Il difetto forse ogni tanto si avvicina a persone che non sempre sono come lui le pensa.
Cosa augura al presidente uscente Luca Zaia?
Ma io gli auguro di poter dimostrare anche nel futuro quell'energia che ha messo in 15 anni di regione, anche un'energia che devo dire non sempre è facile da dimostrare, perché ti arrivano delle batoste importanti, uno cercherebbe, cioè, diciamo che molto spesso si pensa che chi amministra si svegli la mattina e pensi a come distruggere, no? Quello che sta facendo, cioè l'impressione è quella, invece in realtà si cerca sempre di fare il meglio, ma i momenti non sono sempre favorevoli.
Provo a rifarle la domanda, che ruolo augurerebbe al presidente Zaia?
Gli auguro un ruolo di spicco in politica, ma non tolgo l'idea che possa anche essere in regione, comunque ancora una persona forte.
Ha fatto riferimento a Roma? Tra le righe?
Ma non necessariamente, cioè, voglio dire, le elezioni a Roma sono nel 2027, lui è una persona corretta e aspetterà il suo turno come tutti quanti. Vediamo quello che sarà, insomma, sarà sicuramente una persona che saprà continuare anche a supportare il futuro candidato alla presidenza, il futuro presidente ovviamente.
Se da nipotino le chiedessi, senta zia, qual è la cosa che ha fatto di più importante in questa legislatura in regione?
Mamma mia, allora no, beh,
che risponde al nipotino.
Rispondo al nipotino, caro nipotino, credo di avere ascoltato tutti. Ecco, questa credo sia la cosa più importante, al di là dei vari settori che sono tanti, essendo solo 2 rappresentanti in provincia, più l'assessore ovviamente, i temi sono tantissimi, ma ho cercato di dare ascolto, di rispondere a tutti, di dire nel bene e nel male, perché non si può sempre dire di sì, ma quando si dice di sì, di accompagnare le persone verso la destinazione della quale avevano bisogno, che fosse l'agricoltura, che fossero le minoranze linguistiche, che fosse una necessità, un problema sanitario forte, insomma, sempre cercato di dare questo tipo di risposta.
Silvia Cestaro, quanti anni ha vissuto a Selva di Cadore?
Da sempre, perché io da piccolina, la mia famiglia è di là, la famiglia di mamma. E quando ero piccola mio papà ha cambiato casa tantissime volte, per cui io venivo spostata a vivere con i nonni, dopo, soprattutto finché non è iniziata la scuola.
Si sente di Selva di Cadore?
Ma assolutamente sì.
Si sente una minoranza?
No, io mi sento una valorizzata ladina, mettiamola così. Non, la parola minoranza mi mette
è
sempre un po' in difficoltà. Sì, mi mette molto in difficoltà. È vero, minoranze linguistiche è quello che dice la norma, la 482. È vero che siamo molto meno rispetto al resto dei Veneti e al resto della nazione.
Però non è una bella parola.
Non è una bella parola, però insomma voglio dire, no, io preferisco dirmi ladina, fine.
Lei sa perché l'ho introdotto questo argomento della minoranza, vero? Lo sa. Regione, provincia, soldi, non soldi.
Ma allora, devo dire che la situazione che mi sono ritrovata quando sono arrivata a Venezia era una situazione difficile di contrasto, intanto tra, chiamiamoli ladini storici e tutto il resto del mondo ladino, e un istituto ladino di Burca in grossissima difficoltà, pieno di debiti, con la difficile situazione di dover chiudere quella sede e di non avere altre risposte dal territorio. Abbiamo lavorato molto su questo, abbiamo messo dei fondi importanti che hanno permesso proprio di sanare la situazione. Ahimè, Burca è stata chiusa, però poi insomma sono state trovate delle situazioni differenti, sia per mettere questo patrimonio librario importante che ricordo è andato a Vigo, ma anche e soprattutto con la nuova legge, che è la legge 30 del 2021, che ho promosso io, quella di dare una risposta e di dare un po' di, anche come si diceva prima, di forza a queste minoranze, chiamiamole così, per riscoprire la propria tradizione, la propria cultura e la voglia di tornare ad esserci, a farsi sentire. Quello era lo scopo della legge, quindi abbiamo messo dei fondi che il primo anno sono andati per coprire, ahimè, appunto questa situazione non piacevole, ma dall'anno successivo hanno permesso di partire con tutta quanta una serie di attività, tra cui il telegiornale ladino e a breve anche il radiogiornale, sempre in lingua ladina, dando respiro a tutti quanti. Credo che sia importante dire che la regione fa uno sforzo importante per una parte molto piccola di rappresentanti ovviamente di queste minoranze. Ricordo che in provincia di Belluno abbiamo anche i cimbri bellunesi, ma poi nel Veneto ci sono anche i friulani e i cimbri della Lessinia. E al di là di questo, nulla toglie, voglio dire, alla provincia, se ci crede così tanto nel mondo ladino, di aggiungere degli altri fondi. Non è che la legge impedisce a chiunque sia ad aggiungere fondi ulteriori. È chiaro che ovviamente la provincia lo può fare per i propri ladini e per la parte di comunità dei cimbri, la regione lo deve fare per tutti, quindi credo che questa parte qua sia importante. L'altra cosa che è stata cambiata è la totale autonomia gestionale dei fondi per le minoranze linguistiche alla provincia di Belluno. La regione ha fatto un passo indietro, mette i fondi e la provincia ha totale scelta di come utilizzarli. Lo può fare spingendo sulla scuola, lo può fare tramite le trasmissioni, lo può fare in n modi, combinandosi anche con quelli che sono gli indirizzi della 482. Ho visto che è uscito un commento sul rapporto che viene dato insomma rispetto alle minoranze tra Veneto e Alto Adige, su Tirol. Il mondo è completamente diverso, il Veneto non ha potere di legiferare su quella che è la tutela delle minoranze linguistiche, che è una norma, una parte che spetta solo allo Stato italiano, tanto è vero che la nostra legge è una legge di valorizzazione, che era l'unica cosa che ci veniva concessa, per cui c'è una bella differenza tra una cosa e l'altra.
Adesso parliamo della tassa di soggiorno, che è una delle tasse migliori che sono state messe, perché non è a carico dell'imprenditore, ma questa volta a carico del turista, è così in tutto il mondo. Allora, la tassa di soggiorno perché è una cosa giusta? Perché sono dei soldi che ricadono sul territorio, quindi anche su coloro che non hanno entrate dirette dal turista, purché vengano spesi bene. Secondo lei sarebbero spesi bene se si dessero agli agricoltori, agli allevatori per lo sfalcio dei prati, per avere i prati come in Alto Adige?
Secondo me sì. La tassa di soggiorno ha proprio questo scopo, diciamo che noi paghiamo il fatto che lo Stato non ha mai voluto mettere a terra la questione degli abitanti equivalenti, ovvero di tenere conto che abbiamo comuni che passano da 1000 abitanti a 6-7000 nel giro di pochissimi giorni e che questi 6-7000 nel bene o nel male impegnano le attività e anche le risorse dei comuni in maniera importante. Quindi la tassa di soggiorno non è altro che un po' un recupero di questo abitante equivalente che lascia nelle nostre casse comunali un qualcosa. È chiaro che la gestione di questi fondi, ho sempre pensato, e l'ho fatto anche da sindaco, doveva essere condivisa con le attività ovviamente che ci aiutano a riscuotere, perché comunque l'imprenditore turistico riscuote per conto del comune il fondo della tassa di soggiorno, e in questo anche trovare quelle che sono le strategie migliori. Viviamo di turismo, il turismo di montagna si fa con il bel vedere, con i bei luoghi, con i fiori, con la diversità, con la biodiversità e soprattutto con lo sfalcio, quindi assolutamente sono favorevole, ma non solo in montagna. Secondo me bisognerebbe recuperare anche i vecchi fondi FOSMIT utilizzati dalle unioni montane anche nella Val Belluna ad esempio.
Bel vedere, bei luoghi, belle montagne, le Dolomiti, bei prati, siamo forti però. Fino al 2009 abbiamo fatto dei grandi casini perché andavano tutti in Trentino Alto Adige, poi è arrivato l'UNESCO tutti felici, finalmente arriva la gente, non va solamente a Cortina, adesso ci lamentiamo. Pitlovertusi.
Beh, obiettivamente il numero è alto, il problema grosso è che siamo passati, non è solo una questione di overtourism, è una questione di tipologia del turismo. Avessimo avuto questi numeri quando io ero ragazza, dove le persone arrivavano e stavano qua un mese e mezzo, probabilmente avrebbe permesso di avere negozi, di avere attività e di sviluppare in maniera differente le nostre vallate. Questo invece è un overtourism, non dico quotidiano, ma quasi, insomma. E quindi questo dover sopportare e supportare persone che arrivano sabato mattina, se siamo fortunati vanno via la domenica sera, se siamo sfortunati se ne vanno via già lo stesso giorno.
Mettiamo il tornello a Caprile.
Io non sono contraria a questa cosa. Ho visto l'esperienza, vivendo e lavorando a Venezia, ho visto l'esperienza veneziana, per cui pareva che fosse la catastrofe infinita. Invece io vedo che tantissimi turisti mi dicono: è giusto pagare, è giusto che ci sia un limite, perché altrimenti non ti godi neanche il momento di
Serrai di Sottoguda insegna qui, Valerio Davare. Ha fatto un buon lavoro.
Sì. Dopo ci vogliono le modalità giuste, però un'idea di poter dire: il mio comune al massimo può assorbire quel numero di persone, di più non ce ne stanno, forse bisognerà cominciare a farlo.
Senta, dove ha studiato?
Io ho studiato a Venezia.
Non ha fatto il Folladoro?
No, non ho fatto il Folladoro, ho studiato, però mi sono diplomata al Calvi a Belluno.
Il Folador lo conosce perché so che ultimamente si è interessata di questa vicenda.
Sì, beh, il Folador lo conosco perché ho tantissimi, anche dei miei alunni che sono andati a studiare là, perché abbiamo combattuto per anni per avere come amministratori i nuovi indirizzi di studio, per avere una scuola con la S maiuscola, e la stessa cosa al De Rossi.
Genitori contro.
Ma allora, la situazione è una situazione che obiettivamente da amministratore pubblico sta preoccupando tantissimo. Si è arrivati, temo, a un punto di non ritorno se non si riesce a trovare un'intesa, perché al di là di quella che è un'obiettiva responsabilità, ma anche un'indipendenza della parte dirigenziale della scuola, che non viene messa in dubbio. È chiaro che la dirigente scolastica ha i suoi diritti, mettiamola così. Dall'altra parte, avere uno scontro con tutto quanto quello che si trova dall'altra parte della cattedra della dirigente ovviamente preoccupa, perché avere contro insegnanti, genitori e studenti fa pensare e soprattutto ci preoccupa per il futuro, per il fatto che ci possano essere dei giovani che decideranno magari un domani di andare da un'altra parte per paura di trovarsi in una condizione che in realtà è una condizione che può essere risolta. Bisogna sempre tenere conto che ci sono i diritti degli insegnanti, i diritti degli studenti, ma che vanno a doppio senso. Cioè, il diritto dello studente è quello di poter fare tutte le sue ore come tutte le altre scuole, quindi avere anche però dall'altra parte l'obbligo di fare il recupero, almeno io la vedo così. Io ho avuto due figli che hanno fatto i periti, tutti e due, loro si facevano il sabato e due recuperi alla settimana, perché quello era. Poi io mi rendo conto che qui ci sono tante attività e tante cose e non va bene mai cambiare le carte in tavola in corso d'opera.
Pochi giorni prima dell'inizio.
Ecco, quello è stato secondo me il grande problema.
Buona campagna elettorale, consigliere.
Grazie.
Regionale, grazie. Silvia Cestaro, è stato un piacere.
Altrettanto.